Saluto e ringrazio già in anticipo Timothy Ormezzano. Ciao Timothy.
Ciao Quintiliano, ciao a tutti, eccomi.
Buon pomeriggio. Allora, non posso, prima domanda, ma cos'è successo? Argentina d'Arabia, mi verrebbe dire, oppure Argentina Saudita? Cos'è successo ai mondiali?
Hanno avuto la loro Corea, perché insomma non capita a tutti una Corea prima o poi. L'Italia l'ha anche bissata con la Macedonia e insomma ci sono delle parole bellissime in spagnolo per definire le catastrofi. Leggiamo sui giornali argentini, vedevo prima il Clarín parlare di derrota oppure di fracasso. Insomma, è stato uno schianto vero e proprio, perché ogni volta arrivano con gli argentini, con insomma i favori del pronostico, e rischiano di nuovo di mandare all'aria l'ennesima grande competizione mondiale e insomma di lapidare una nuova generazione di talenti, perché se pensiamo a quanti grandi calciatori ha sfornato l'Argentina negli ultimi 20 anni e i pochissimi trofei messi in bacheca, è davvero uno spreco totale. Cosa è successo? L'avete visto, l'abbiamo visto questa mattina. Se vogliamo parlare di giocatori bianconeri, io vedo dei votacci per Paredes e Di Maria che però non mi sono sembrati peggiori, ecco, in assoluto. Facciamo un'analisi dei due.
Sì, perché per esempio Tech Sports ha dato 4 a Paredes e 5 a Di Maria.
Sì, ma allora Paredes era anche uno dei due unici centrocampisti veri, perché era una specie di 4-2-4, c'erano tantissimi giocatori offensivi e lui e De Paul a centrocampo col Papu Gomez che è un po' più attaccante che centrocampista, insomma si sono trovati un po' in pochini lì in mezzo e ha comunque conquistato il rigore. Qualcosina di buono anche lo ha fatto. Di Maria è mancato un po' l'ultimo passaggio, però molto delle azioni d'attacco passavano dalle sue parti, dai suoi piedi, quindi insomma forse non sono stati proprio i peggiori. Certo che molto più del 5,5, più su del 5,5 forse non si può andare, ecco. Una grande delusione. Poi c'è ovviamente chi storce il naso dicendo come Di Maria in campo più di 100 minuti contando anche i recuperi, no? Maxi recuperi a cui ci sta abituando questo mondiale. Alla Juve lo abbiamo visto soltanto a spizziche e bocconi, mai per così tanto tempo tutti insieme in campo.
Ciao Timothy, scusa vai, sì. Vai finisci.
Prego, finito. Ciao.
No, dicevo, ciao, scusami. Io avevo una domanda su Paredes che però hai già anticipato abbastanza bene. Io però sempre su Paredes ti chiedo a questo punto, alla luce di tante defezioni che sta mostrando, alla luce di una condizione fisica, mi viene da dire, forse non così brillante come ci aspettavamo, ma secondo te è davvero così indispensabile per la Juventus Paredes? E ti chiedo, se mi fai magari un calcolo percentuale, un tuo punto di vista, quante possibilità ci sono che Paredes venga riscattato a fine stagione?
Allora, non è indispensabile come tutti, anch'io, pensavamo, perché insomma la Juve era un po' che cercava un playmaker vero, come lui, perché avrebbe riportato, si scriveva, si diceva, anche Locatelli al suo ruolo di mezzala e via dicendo. Sembrava sulla carta l'acquisto giusto al momento giusto, anche forse un po' in ritardo, perché la Juve un po' che doveva coprire quella casella che dopo Pirlo è stata non sempre coperta nel migliore dei modi. Poi però insomma si è rivelato prima un po' in ritardo di condizione, perché al PSG non aveva giocato con grande continuità, anzi, e poi un po' timido. Invece nel frattempo abbiamo visto l'esplosione di un Fagioli quasi casuale, no? Perché per come si è arrivati a lui, per le tante defezioni dei titolari. No, Miretti non ha mantenuto le alte prestazioni dell'inizio della stagione, però insomma a centrocampo la Juve abbiamo visto un Locatelli ultimamente in grande crescita e spolvero, per cui non è così essenziale. Sul riscatto è difficile dirlo, non si può escludere che un cifra a ribasso proprio per le prestazioni piuttosto negative dell'argentino, allora quello potrebbe spostare un po' l'ago della bilancia. Il costo sarebbe comunque inferiore a quello che è stato stimato all'inizio dell'accordo, perché la Juve non ha passato i gironi di Champions. Insomma, al momento direi 40% sì, 60% no, che non verrà riscattato, forse anche 30 sì, 70 no, però appunto vediamo, è presto.
Non c'è dubbio, hai nominato Locatelli, che sono d'accordo con te, è un'esplosione importante secondo me, forse proprio, non forse, sono sicuro che il centrocampo abbia dato una mano affinché la difesa poi no, fosse quasi impenetrabile, almeno nelle ultime sei gare. Ti chiedo, Locatelli si parla di rinnovo e quindi la Juventus punta su di lui, se hai conferme su questo, e poi Milinkovic-Savic, sogno o possibilità concreta?
Allora, sul sì, rinnovo di Locatelli ho conferme, si punta a prolungare il contratto fino al 2027, rivedendo anche un po' l'ingaggio, con un aumento dell'attuale ingaggio. Lui la sua juventinità l'ha dimostrato, non è solo la nonna tifosa della Juve, ma è anche lui, e come... insomma, piace ai tifosi anche per come quello che dice, quello che fa, per come interpreta l'essere bianconero, e anche per aver detto noi in estate a qualche seduzione, soprattutto dall'Inghilterra, qualche corteggiamento importante per credere in questo progetto e andare avanti. Per quanto riguarda Milinkovic-Savic è un discorso un po' più complesso, che non riguarda soltanto lui, ma si intreccia anche con il futuro di Rabiot. Rinnovo sì, rinnovo no, più probabile il no, perché è la mamma agente Veronique chiede un bel aumento di ingaggio da 7 a circa 10 milioni, davvero troppi per la Juve, che ha in 7 milioni il suo tetto massimo, ma si intreccia anche con l'eventuale cessione di McKennie, che ha mercato soprattutto in Inghilterra, e anche con il caso Pogba, perché la Juve vuole vederci bene, capire se e quanto può contare sul francese, e in questo senso i prossimi mesi sono finalmente decisivi a capirne qualcosa in più. Io non so quanto avete già, se avete già parlato di Covid.
No, aspettavamo te veramente. Ah, okay, per parlarne.
Allora, brevemente,
sogno o possibilità concreta, questo insomma, perché tutti i giorni viene fatto un rilancio, chissà, forse lo titolo il 7 milioni, 6, 8, non si riesce a capire più se veramente la Juventus ha la concreta possibilità di prenderlo o meno,
ma sono anche 4-5 anni direi, no?
Esatto.
Il giocatore in orbita bianconera, beh, adesso si arriva un po' alla stretta finale, anche perché il suo contratto andrà in scadenza nel 2024, lo Tito ha fretta di tentare un rinnovo, ma forse dovrà introdurre una clausola rescissoria, il procuratore di Milinkovic-Savic è in contatto con la Juventus, è stato a Torino, anche perché a Torino gioca il fratello, Vania, portiere Granata. A Torino c'è una bella colonia di serbi, lo sapete bene, non soltanto gli juventini, Kostic e Vlahovic, ma anche Granata, Radonjić, Lukic, il fratello, come abbiamo detto. Insomma, la Juve ci prova con un ricco ingaggio di 6-7 milioni più bonus, cioè vicino al tetto massimo di stipendi che il club bianconero vuole dare per 4 o 5 anni. Il problema non è tanto l'intesa con il giocatore, ma con Lotito, che spara davvero alto, pubblicamente chiede 100 milioni, privatamente potrebbe accontentarsi di qualcosa in meno, ma insomma la Juve non vorrebbe spendere più di 50-60, per cui insomma siamo ancora insomma ci sono distanze da colmare abbastanza ancora ampie. Se ne parlerà, se ne scriverà ancora parecchio, però insomma la Juve vuole provare a far sul serio, se non ora quando, visto che anche il contratto in scadenza e gioca a favore dei bianconeri.
Timothy, siamo a bocce ferme in Serie A, no? Quindi io sono anche appassionato di mercato come te, ti chiedo, giusto per avere dei riscontri, visto che abbiamo parlato di centrocampo, io vorrei farti una domanda invece sulla difesa. Sappiamo che Bonucci non sta attraversando un momento felicissimo, sappiamo anche che la Juve a quanto pare starebbe anche monitorando qualche profilo per la difesa. A proposito di serbi, un nome, un evergreen è sempre quello di Milenkovic, poi ci sarebbe anche Kivior, che giocherà poi appunto stasera a breve con la Polonia. Ti chiedo, hai qualche riscontro su un nome, su un possibile difensore centrale? Si faceva anche il nome di Pavlovic. E secondo te chi potrebbe E secondo te chi potrebbe essere il profilo ideale? E se hai invece qualche novità, qualche aggiornamento in questo senso?
Allora sì, intanto l'identikit è quello di un centrale giovane e possibilmente mancino, che è, insomma, merce un po' rara, a parte Bremer, ecco il profilo che serve di più per il dopo Bonucci. Dunque, c'era un nome che piaceva molto e continua a piacere, ma è quello di Badiashile del Monaco, però è molto costoso e la Juve ci sta un po' rinunciando, perché ecco, un altro, oltre a essere centrale, mancino e giovane, deve anche rispettare e deve essere sostenibile, no? Avere
certo.
Costo di ingaggio e di cartellino sostenibile per un club che deve far quadrare i conti. A me risulta che in cima ci sia al momento Indica in scadenza con l'Eintracht, ma ci sia una certa concorrenza. Il mondiale serve per guardare, come dici tu, vabbè, Milenkovic già lo conosciamo bene in Italia, ma anche Pavlovic, sempre serbo, del Salisburgo, ma mi pare in orbita a Lipsia, e gioca nell'Lipsia anche il croato Gvardiol, sì. Un altro centrale di cui si parla un gran bene e che è sul taccuino di Cherubini. Quindi insomma mi sembra che i nomi siano questi, soprattutto sono tutti stranieri e sono tutti giovani, potrebbe uscire fuori da uno di questi tre. Rimanendo in difesa, la Juve sta parlando di eredi, ci spostiamo da quello di Bonucci a quello di Cuadrado, perché si fanno anche dei ragionamenti sulla corsia destra, sul ruolo di terzino destro, anche un po' su quello di terzino sinistro, ma di più ancora il terzino destro, mi risulta. E quindi contatti con il Real per Odriozola, attenzione alla situazione di Karsdorp in rottura con la Roma, c'è quella pista molto low cost che è Holm, svedese dello Spezia. E anche lì insomma bisogna tenere d'occhio quella casella, perché la Juve vuole muoversi anche per la corsia destra. C'è quel malo gusto giovane del Lione, che però ha prezzi troppo pregiati, costosi, sì, troppo alti, però insomma attenzione anche a quel ruolo lì. Ora mi chiederete perché non a sinistra, visto Alessandro in calo, e perché non fare anche qualcosa a sinistra. È vero, una mossa può essere anche però magari arretrare Kostic, vedere un attimo come può agire arretrando di 20-30 metri il raggio d'azione, maggior ragione adesso che su quella corsia rientrerà Chiesa, sempre che venga usato come a sinistra e non come seconda punta con Vlahovic, lo scopriremo solo vivendo.
Non c'è dubbio. L'ultima prima di salutarti, Allegri resterà a prescindere?
A prescindere dai risultati in Europa League e in campionato. È difficile dirlo, ma abbiamo visto quanto il club si sia schierato in modo forte, inequivocabile, con il presidente Agnelli dalla sua parte, e come abbia avuto anche ragione a farlo, a tenere duro quando il esonero sembrava a chiunque l'unica pista percorribile. Adesso la Juve si è risollevata. Io credo che no, i risultati conteranno, saranno importanti, soprattutto ovviamente il piazzamento Champions, che la Juve non può assolutamente mancare, E perché no anche l'Europa League, visto che si schiudono le porte di un torneo un po' più abbordabile, anche se abbiamo visto bisognerà fare i conti con Barcellona, Arsenal, United e degli squadroni europei. Comunque uno sguardo ai risultati verrà sicuramente dato, con la speranza da parte della Juve di proseguire questo progetto di 4 anni, che è soltanto al secondo anno, 4 o 5 anni, adesso non vorrei sbagliare,
ma 4 anni,
il contratto è quello,
quadriennale,
infatti. Sì, sì, sì.
Ok, va bene, grazie mille, sempre molto chiaro e disponibile, grazie Timo, buon lavoro.
Grazie Timo, ciao.